Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, le notizie regionali. La Toscana traina il no al referendum sulla magistratura, altissima la percentuale di partecipanti al voto, schiacciante il fronte del no alla riforma anche nelle città dove si andrà a votare a maggio. In Toscana gli elettori si sono recati alle urne per il referendum costituzionale, sono stati il 66% degli aventi diritto, il 58% ha votato no, con punte del 65% e con risultati analoghi nelle città dove si andrà al voto per le amministrative a fine maggio, da Prato a Pistoia ad Arezzo. Sentiamo il commento di Margherita Cassano, magistrata, giurista, già prima presidente della Corte Suprema di Cassazione, ai nostri microfoni.
In questo risultato vedo una serie di indicazioni di carattere generale che devono costituire un faro per proseguire un cammino insieme al fine di comprendere la Costituzione. La prima indicazione di carattere generale è che a mio avviso c'è stato un risveglio molto positivo nella collettività, che è desiderosa di riaffermare il valore centrale della Costituzione ai fini della tenuta della nostra comunità, e si è riconosciuta nell'affermazione che la Costituzione non appartiene né alla maggioranza né all'opposizione, ma è l'insieme dei principi che fondano la nostra comunità in secondo e il nostro stare insieme. La seconda indicazione che io ricavo è che l'elettorato ha compreso bene quanto sia pericoloso un uso congiunturale della Costituzione a fini di contrapposizione politica, e che questo non debba essere, ce lo rivela la Costituzione laddove richiede maggioranze particolarmente qualificate ai fini della sua modifica. Quindi la Costituzione rivela il rifiuto di modifiche di corto respiro e rivela soprattutto il rifiuto di un uso strumentale della Costituzione a fini di contrapposizione politica.
Per Bernardo Marasco, segretario della CGIL di Firenze, c'è grande soddisfazione per la partecipazione. Firenze si conferma ai vertici nazionali del no, dando una grande risposta di consapevolezza. Ascoltiamolo.
Gli italiani sono affezionati alla loro Costituzione, significa che gli italiani vogliono un equilibrio tra i poteri, che la soluzione dell'uomo forte, della donna forte non è fatta per l'Italia, l'Italia la respinge, e quindi noi siamo in una situazione in cui possiamo festeggiare che la democrazia, grazie alla partecipazione democratica degli italiani, oggi è più forte, più solida.
Firenze e la Toscana in particolare hanno risposto con una grande affluenza alle urne.
Con una grande affluenza alle urne e una grande vittoria del no, ovviamente, che fa sì ancora una volta, soprattutto per questa città, che è una città che si distingue per le battaglie per la pace, una città che si distingue tutte le volte che c'è da dare un segnale di civiltà, di partecipazione civile, ancora una volta si distingue perché è un baluardo della difesa della democrazia e della Costituzione.
Questo non è una destinazione ma un punto di partenza. Cosa succede adesso?
Io intanto penso che la cosa più importante sia che in un mondo in cui in generale la sovranità dell'esecutivo minaccia la democrazia, perché è quello che io credo stia avvenendo negli Stati Uniti e anche in molta parte dell'Europa, questa è una boccata d'ossigeno che dà speranza alla democrazia ed è un antidoto nei confronti delle soluzioni sovraniste e delle soluzioni che pongono, diciamo, il disequilibrio dei poteri come fondamento della legittimità della loro azione.
E andiamo in una città dove si voterà a fine maggio per le amministrative, a Prato, con i candidati principali ancora in odore di investitura. Il risultato delle urne referendarie diventa a Prato un segnale per entrambi gli schieramenti, ridisegna equilibri, accelera trattative, apre nuove strategie in vista di una sfida che si preannuncia in ogni caso decisiva per il futuro politico della città. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Meno di 10 punti staccano i vincitori del no dalla percentuale di chi avrebbe voluto approvare la riforma. Il comune di Prato fa registrare un risultato meno polarizzato di quello della media regionale, un segnale che può essere letto in molti modi, soprattutto perché la prossima scadenza elettorale è molto vicina. Meno di 2 mesi alle comunali anticipate, che si giocheranno senza che i candidati dei principali schieramenti siano ancora scesi in campo. Ma il risultato del referendum incoraggia entrambi i fronti in una direzione precisa. A destra viene meno la candidatura dell'avvocato Marco Barone, a capo dei comitati del sì, mentre prende quota la sintesi sull'ex assessora di Forza Italia Rita Pieri e sul civico di Aria AFD Luca Banchelli. Uno dei due potrebbe essere incoronato dalla coalizione, ma solo dopo che il centrosinistra ha fatto la propria scelta, che oramai appare all'orizzonte. Si tratta alacremente per creare le condizioni di una candidatura a terra per l'ex sindaco Matteo Biffoni. Il leader riformista del PD toscano è padrone del suo destino, può decidere di compiere il passo avanti in qualsiasi momento. Resta da capire come, con quali garanzie per il programma e per la sua eventuale squadra di governo cittadino. Una quadra da trovare con la leadership regionale schleiniana del partito. Di certo al segretario Fossi, così come al deputato Marco Furfaro, avrà fatto piacere l'attivismo di Biffoni nella campagna per il no, che in città ha comunque raggiunto il risultato. Forse una prima prova di fiducia che prelude a una trattativa non semplice. Biffoni rivendica un'autonomia delle scelte. Il partito pretende conseguenzialità nell'adeguamento allo spostamento dell'asse della coalizione e del PD a sinistra. A mediare sarà il reggente del partito, l'onorevole Cristian Di Sanzo.
A Firenze cambiamo pagina, stretta sugli affitti turistici, aumentano controlli e sanzioni, mentre il comune punta a regole più uniformi anche fuori dal centro storico. La sindaca Sara Funaro rilancia anche a Bruxelles il tema del turismo sostenibile, in parallelo nuove risorse per verde urbano e housing sociale. Sentiamo i particolari da Sandra Salvato.
Più alberi nel cuore della città e regole più rigide per chi affitta i turisti. Sono queste le due direttrici annunciate dalla sindaca Sara Funaro in un'intervista televisiva che punta a rendere il centro più vivibile e il mercato dell'ospitalità più controllato. Sul fronte ambientale l'amministrazione investirà 700.000 euro per aumentare il verde urbano e contrastare le isole di calore. L'obiettivo è portare piante e alberature anche nelle piazze più esposte, come Piazza della Repubblica, per abbassare le temperature e migliorare al tempo stesso l'estetica degli spazi pubblici. Interventi simili sono già partiti in alcune aree e saranno estesi anche ad altre zone del centro. Parallelamente, una parte delle risorse, circa 470.000 euro, sarà destinata all'housing sociale, con il recupero di immobili esistenti e nuovi progetti per offrire alloggi a prezzi accessibili. Tra questi anche interventi in diverse aree della città e il più ampio piano che prevede centinaia di nuove abitazioni. Sul turismo invece la linea è chiara: più controlli e sanzioni. Nel 2025 le verifiche sulle strutture ricettive sono aumentate del 57%, con oltre 2.000 multe e un'impennata delle sanzioni del 240%. Nel mirino soprattutto gli affitti brevi, irregolari e le false residenze usate per pagare meno tasse. L'obiettivo dichiarato è trovare un equilibrio, difendere il turismo come risorsa economica, ma con regole più uniformi e stringenti, estese anche oltre il centro storico.
La Toscana fa il suo dovere ed è un esempio, così il presidente della regione toscana Eugenio Giani sull'arrivo al porto di Marina di Carrara della nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterraneo, con a bordo 116 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi sulla piattaforma Gas Miscarra a largo della Tunisia. Sentiamo Giani.
Ritengo che la Toscana, quando arrivano queste navi a Carrara come a Livorno, non solo abbia fatto sempre il suo dovere, oggi siamo additati come esempio, perché il sistema che abbiamo messo in piedi, la protezione civile che li accoglie, immediatamente le visite, immediatamente una raccolta di informazioni su di loro, la capacità di indirizzare queste persone nei CAS, ovvero nei centri di assistenza che sono ritenuti più idonei, i minori che vengono collocati, la Toscana ha dimostrato di essere un modello. Se poi qualcuno li indirizzava in Toscana perché magari si riteneva di creare qualche problema, mi sembra che i fatti abbiano dato una dimensione ben diversa. La Toscana, terra di integrazione e d'accoglienza, fa il suo dovere con molto rigore e noi siamo orgogliosi di aver messo in piedi questa macchina organizzativa.
È tornato a svettare in piazza Gaddi Vittorio II, il cervo realizzato dall'artista fiorentino Moradi, il sedicente che riporta nel quartiere un simbolo diventato negli anni familiari per residenti e passanti. L'opera nasce dopo la rimozione di Vittorio nel 2024, il primo cervo realizzato sempre da Moradi il sedicente senza una specifica commissione, installato dal 2017 nel centro della rotatoria di piazza Gaddi. Con Vittorio II piazza Gaddi ritrova dunque un simbolo capace di unire arte urbana, ironia, affetto popolare, restituendo al quartiere una presenza che negli anni è diventata parte del suo paesaggio quotidiano. L'artista ne ha parlato nei nostri studi.
io ho sentito davvero un bisogno da parte delle persone che quell'ambiente lo frequentavano, lo vedevano e mi chiedevano: ma che fine ha fatto? Ma come può tornare? Addirittura in modo fattivo: dimmi a chi devo scrivere, dimmi quali azioni posso fare. Davvero è un qualcosa che è nato dal basso, è nato proprio dalla volontà delle persone di riavere quell'immagine che mancava. Riproporre un'opera già fatta, che quello già è un qualcosa che un artista ti fa sorgere delle domande, dice: ma devo rifare lo stesso gesto? Ecco, alla fine la risposta è stata sì, certe immagini, certi punti di vista che alla fine ti fanno cambiare la tua prospettiva rispetto a quello che stai vedendo, è giusto che siano mantenuti. Ecco, in questo senso qua ho trovato il coraggio per realizzare un nuovo Vittorio. Poi le reazioni sono state immediatamente di un amico ritrovato. Cioè la street art, di fatto, ecco, quello è. Nel suo statuto al fatto che comunque sia è spontanea, è un dono alla città ed è qualcosa che è pronta a essere sparita il giorno dopo. In questo senso, ed è questo l'aspetto bello, l'opera che piace è quella che alla fine dura, come l'opera che non piace alla fine tempo 24 ore in qualche modo verrà riassorbita dal tessuto, e questo è molto democratico, devo dire. L'altra volta era fatto di legno di Risulta dell'Arno, questa volta l'ho realizzato interamente in legno di ulivo, è il simbolo della pace, insomma, ecco, quindi in questo senso volevo che si caricasse anche di questo valore.
Andiamo adesso in Sala Macconi, in Palazzo Vecchio a Firenze, perché è stata presentata la segna dei vincitori del bando Siete Presente. Di che si tratta? Ce lo racconta in diretta Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te Raffaele. Sì, sono 66.700 euro per la precisione di finanziamenti destinati ai 15 progetti dell'area di Firenze, vincitori del bando Siete Presente, Giovani e Associazionismo, che viene realizzato da CESVOT e finanziato anche dalla Regione Toscana con Giovani Sì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo, questo molto importante, delle 11 fondazioni bancarie della Toscana, con un finanziamento complessivo che sfiora i 500.000 euro. E sono 272 i progetti che sono stati presentati a livello regionale e 106 quelli ammessi a finanziamento. Quindi insomma un bel carnet. Il bando Siete Presenti punta a promuovere, insomma, e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano, a dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia davvero capace di rinnovare la proposta di questo terzo settore, le sue capacità di radicamento sul territorio, nonché di facilitare il ricambio generazionale all'interno delle organizzazioni. Paccosi, che è il presidente del CESVOT, ha sottolineato che i giovani non devono essere spettatori ma protagonisti della società, e questo bando in effetti permette di finanziare idee che vengono da loro, dai ragazzi, dal terzo settore, aiutando le associazioni così a portare avanti dei progetti, soprattutto una visione, dando un impulso positivo al benessere di tutto il territorio e di tutta la comunità a cui si rivolgono. E dunque, insomma, in questo momento storico pieno di conflitti ad ogni livello, sicuramente è importante valorizzare le azioni di chi si adopera per gli altri. E sicuramente anche all'interno delle varie trasmissioni di Controradio avremo modo anche di conoscere più da vicino i vari progetti. È tutto a te la linea.
Lasciamo Palazzo Vecchio e andiamo adesso al Museo del Novecento di Firenze, perché stamattina c'è stata l'anteprima della mostra Baselitz Avanti, a cura di Sergio Risaliti, fino al 13 di settembre. Ce la racconta sempre in diretta Domenico Guarino. Ben trovato Domenico.
Sì Raffaele, è una mostra molto bella, diciamo subito, da vedere assolutamente. La prima mostra che occupa tutte e tre i piani del Museo del Novecento è dedicato a Georg Baselitz, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea, ed è realizzata in collaborazione con lo studio dell'artista. Fino al 13 settembre, un progetto di grande respiro e pone al centro una dimensione fondamentale, ma anche meno conosciuta, meno indagata, meno studiata della pratica di Baselitz, ma non altrettanto importante, cioè la grafica. L'esposizione segna peraltro il ritorno dell'artista a Firenze, una città dove lui ha lavorato, ha vissuto, si è anche formato e da decenni intrattiene un rapporto, potremmo dire, intenso e personale, soprattutto con l'arte figurativa del Rinascimento e del Marianismo. Un percorso articolato che attraversa più di 60 anni di attività restituisce una lettura approfondita della figura dell'artista, curata da Sergio Risaliti in collaborazione con Daniel Blau, sono 170 le opere grafiche, soprattutto perché ci sono anche alcune opere pittoriche, delle sculture. Non sono mai stato un pittore che attende in silenzio e con stupore ciò che accade. Nel mio lavoro ho sempre adottato metodi aggressivi, l'aggressività è necessaria per mantenere vivo lo shock, prima di tutto per me stesso. Lo spettatore viene dopo, dice tra le altre cose della sua opera Georg Baselitz, il cui tratto fondamentale dal punto di vista figurativo è il capovolgimento del soggetto raffigurato, un'iconografia che non è assolutamente consueta, anzi rivoluzionaria nell'arte occidentale. L'unico riferimento alla crocifissione di San Pietro, ed è un po' il capovolgimento della esperienza personale di Baselitz, che si è reinventato da una Germania distrutta dal nazismo attraverso decenni di avanguardie artistiche che non ha mai voluto frequentare, professando sempre l'indipendenza assoluta della creatività artistica. Una mostra sicuramente significativa da vedere. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino, siamo in chiusura. Le previsioni del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti di libeccio, mari motondose in aumento fino a mari molto mossi, temperature stazionarie o lieve aumento le minime, stazionarie o in calo le massime sul nord-ovest. Le 13 e un minuto, tra poco il nostro City Lights e subito dopo Pierluigi Megahertz. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.